c'era Valeria.
Sì, scusa, aveva... dopo vorrei dire più in là.
No.
Ma io penso però che forse state sottovalutando una cosa. Se voi vi siete basate soprattutto sul, peraltro fate abbastanza bene, relazioni della polizia segreta e di tutte queste strutture qua, noi non dobbiamo dimenticare, in primo luogo, che nell'immediato dopoguerra la magistratura era tutta ancora fascista. E lo è rimasto perché il controllo dei militari e dei servizi segreti su queste strutture è rimasto fortissimo e lo è sempre stato, anche su queste cose. Per cui l'aspetto di condiscendenza verso queste donne, secondo me, in parte almeno, può essere stato derivato, sentendo solo quella campana, ben inteso, dal fatto che questi qua erano comunque tutti, bene o male, almeno durante il periodo in cui le cose erano avvenute, stati da quelle parti lì, se non attivamente facendo i delatori, però fondamentalmente erano della stessa banda politica, perché altrimenti io non mi spiegherei questa visione delle donne così condiscendente, quando noi, che cozza contro la realtà effettiva della quotidianità delle donne, che invece vede manifestata nei loro confronti sempre una violenza feroce, indipendentemente da qualsiasi ideologia, è mirata proprio alla loro sessualità e basta, che è appunto anche appunto poi la sessualità che sottolineavano comunque prima tutti questi giudici. Io penso che la violenza contro alcune collaborazioniste sia avvenuta prima degli atti giudiziari, sia avvenuta immediatamente dopo, per esempio la Ferida è stata uccisa, no? Cioè c'è stato un periodo immediatamente dopo la resistenza, cioè col 25 aprile, in cui c'è stata la resa dei conti feroce. In quella resa dei conti lì le donne sono state trattate ferocemente, cioè io non credo che abbiano avuto tante delicatezze quelli che non erano appunto fascisti, collaborazionisti. In fondo i servizi segreti non dobbiamo immaginare che sono sempre dimenticare che sono sempre stati, almeno fino agli anni 80, anche stragisti, per dire quella lì come l'ha trattata bene 10 anni, eccetera. Hanno smesso di esserlo soltanto quando hanno ottenuto il loro vero obiettivo, che è stato quello di distruggere e disarticolare la sinistra, che secondo me gli è riuscito benissimo. Però quindi non dobbiamo dimenticare che dietro ci sono tutte queste cose qui, e che quindi probabilmente la vera ferocia nei confronti delle donne non emerge, anche in quegli anni lì almeno, per ragioni ideologiche, in parte ideologiche, perché questa bonarietà nel considerare a me risulta un po' sospetta, perché io non, a me non risulta tanta bonarietà nel trattamento delle donne nella società, nemmeno adesso, che in teoria non c'è quella ferocia lì, no? Non si vendono ufficialmente le persone per 5.000 o 1.000 lire, non so, ecco, non è considerato lecito e non avviene. Per cui, anche se sottobanco verrà anche adesso in parte, no? Niente, era quello, direi di stare attenti. Se voi avete lavorato soprattutto su questo tipo di documentazione, rischiate, che peraltro secondo me non è fatta male, io ne ho letto per quando ho studiato un po' la storia di mio nonno, erano fatti questi rapporti della polizia segreta, erano fatti anche benino, cioè a me hanno restituito delle cose a distanza di tempo. Però comunque sono di parte, cioè sono dentro un'ideologia, non dimentichiamolo, e giudicavano donne di quell'ideologia lì.
Ok, grazie. Laura.
Io ti facevo un'osservazione sull'uso donne cattive. Sì, io sinceramente lo userei, nel senso, nello stesso modo però semplicemente in cui uso il termine uomini cattivi, cioè io quando esamino la storia, o diciamo la storia dei fascisti, la storia di quelle che hanno fatto le stragi, dei tedeschi, non so, credo che tutti noi arriviamo, allora, situazione di guerra, si spara, si massacrano, pazienza, insomma, è la guerra da discutere, no? Poi rappresaglie, uccisioni, sette fratelli, cioè lì a un certo punto credo che tutti dicano c'è qualcosa che è successo nella testa. Allora non credo che sia solo una cosa lì ideologica e di qua, cioè insomma questo aggancio con la morale a me viene perché lo faccio anche sugli uomini. Cioè quando decido, diciamo, cioè voglio dire il semplice soldato nazista che fa la guerra, ma poi il soldato nazista che invece tortura nell'interrogatorio, lì mi scatta un discorso. più complesso, adesso non so se usare cattivi, perché qualcosa si dice non umano, si dice ma che poi non umano purtroppo è umano. Prima cosa. Quindi diciamo più questo aggancio, ma non con un moralismo, con qualcosa di profondo per cui in qualche modo noi decidiamo che qualcosa è umano e qualcosa uno ha travalicato, ha fatto qualcosa di più. No? È lo stesso cosa che ci è successo quando vedevamo Guantanamo, insomma, il tipo, cioè che lì poi tra l'altro è spiegato come che uno deve salvare il mondo dal terrorismo, cioè invece scatta qualcosa in noi che dici no, allora di fronte a certi. A certi sparare, diciamo, certe guerre, in quel momento che spari non, entra in un, è una cosa, e nel momento invece arbitrario in cui c'è questa specie di aggiunta, che però non è che non possiamo spiegarla, ma credo che sia profondamente, entra anche un giudizio etico morale. Cioè nel senso che, quindi io le chiamerei donne cattive, tra virgolette, adesso. Poi mi viene in mente che per esempio nei film noi abbiamo visto molte volte le donne, cioè era solo forse per noi italiane che non pensavamo di essere cattive. Perché se uno pensa a tutti i film tedeschi, noi tedeschi, insomma, in cui si fanno vedere i tedeschi, c'è sempre la figura femminile della, terribile che fa delle cose terrificanti.
Gli americani, no, tutti questi, tedeschi. Però.
Cioè, no, per dire, no, non tedeschi, voglio dire, in cui noi rappresentiamo la società tedesca. Forse noi ci un po' ci insomma, abbiamo questa percezione della cattiveria, no? Cioè, no? Per una serie di motivi. Forse non siamo mentre invece c'è questa
giudici che non vogliamo le cose che dico sono molto giudici militare se la quelli del CNN.
In realtà noi non abbiamo fatto
il governo, insomma, provincia, cioè, così poteva essere
sono delle cose che rimasto il giudice civile. Infatti noi abbiamo un fascismo tranquillo che si presenta e che è accettato e che è dentro nel nostro Parlamento, eccetera. Quindi noi siamo in situazioni molto complesse. Ultima cosa, questo oscillare dal buono, insomma, voglio dire, se uno osserva certi meccanismi che si diffondono anche tra di noi quando uno discute, che se la prende con gli stranieri, ma anche con gli italiani, anche con quelli là, questi che rubano, cioè io credo che a un certo punto ci sono, mi è sembrato di capire, perché una cosa che io non capivo è come una società a un certo punto normale, considerata normale, fosse presa dalla follia di mandare tutte le famiglie che uno conosceva, i vicini, cioè cosa diavolo succedeva nella mente? Beh, mi è sembrato di capire che questo è possibile.
Esiste, fatto, bisogna capire perché.
Io ho bisogno di tornare a una cosa un po' sopra, sì, un po' prima. Perché se parliamo di donne o uomini, non importa, buoni o cattivi, è come se non si aprisse il discorso vero che è che i paesi, fino ad oggi, l'Italia compresa, entrano in guerra. I paesi hanno delle leggi interne e poi hanno delle leggi di guerra. Le leggi, allora se uno non ragiona su quella cosa lì, è difficile ragionare su tutto il resto, perché le guerre creano uno stato di esenzione, lo sappiamo, da alcune cose di tipo etico, non morale, etico. Allora, uccidere normalmente si finisce in galera, si prende in guerra, la guerra è quello, che l'amico è quello che non uccidi, il nemico è quello che uccidi, ti dà dentro al sistema guerra ci sta la tortura, in alcuni casi ci sta la tortura, ci sono dei paesi ancora occidentali che non hanno vietato la tortura. Per cui se si parla per questo sollevo un problema, sollevo questo problema perché se si va a dire a distinguere tra buoni e cattivi sul piano degli individui sessuati in un modo o nell'altro o non sessuati affatto, che me ne importa, si fa quel ragionamento che ho fatto nel caso di Abu Ghraib, per esempio, in tutti gli eserciti ci sono le mele marce. Non sono mele marce, è un sistema, è proprio un sistema forse, ed è per questo che ho dei problemi a... L'altra cosa, come mi interessa molto invece il reinserire il tema del sessuale o del razziale dentro a questo ragionamento, perché le donne e tutte quante tra l'altro con i nostri ragionamenti la riportiamo a quella cosa che non ci piace, che ci definiscono soggetti sessuati e dunque diversi, appunto il virilismo, queste cose qui non ci portano da nessuna parte. Bisogna capire invece come quelle cose che vengono usate per o, come dire, svilirci, quindi minus avens, isteriche, uterine, tutte quelle cose lì, come quelle, oppure la maternità, l'incinta, la gravida, eccetera, come tutte quelle cose lì che vengono usate pro o contro di noi, ma comunque su di noi, ecco, come quelle cose lì, no, io mi continuo a chiedere come mai solo raramente noi riusciamo a farle nostre e quindi a farle proprio entrare in un sistema di eccedenza, irrecuperabili, inusabili. Come mai? È chiaro che il corpo femminile è diverso da quello maschile, chiarissimo, non solo perché fa figli, ma è diverso. Come mai noi non riusciamo ad appropriarci totalmente, in modo irreversibile, di questa eccedenza? E quindi ci pieghiamo ogni volta a usi impropri. Però adesso la cosa fondamentale che volevo dire rispetto a questa lettura è questo, che secondo me se non si sta anche a un livello più alto ci si confonde. E inoltre, noi oggi qui siamo più o meno genericamente di sinistra, si fa per dire così, ognuno la sua sinistra, per cui come dire, stiamo dalla parte delle donne resistenti, per cui quella è un fatto che non era buonissima, immaginiamoci che i vincitori fossero stati gli altri e qui ci fosse una, naturalmente, quindi l'interpretazione è sempre molto
la provocazione
insomma. Allora, io per esempio mi rifiuto politicamente, perché mi mette davanti a un muro così che ci vado a sbattere contro, mi rifiuto di pensare che le donne che in quell'epoca, ma oggi, scelgono altri fronti. E le donne fasciste avevano tutto il diritto di essere fasciste per le loro ragioni, che magari non erano, non sarebbero state le mie. Come oggi, io mi rifiuto di pensare che io penso meglio di altre donne. Io voglio capire come si forma il pensiero politico nelle donne e anche negli uomini. Negli uomini mi riesce più difficile capire come si forma. Nelle donne mi interessa anche meno forse, ma nelle donne come si forma il pensiero politico, che non è andare a votare questo o non votare, ma è come avere una dimensione politica nella vita di tutti i giorni, che vuol dire tante cose, vuol dire quello come ci si cura, come si mangia, come si fanno le battute, come ci si innamora, cioè ecco, cos'è, e mi dispiace, ma per me non va bene dire che erano giovani, ignare, innamorate. E voglio che ci sia rispetto anche per le giovani, ignare, innamorate.
Perché era un giudizio sociale.
Un giudizio sociale,
sì. Appunto, giudizio, appunto, proprio questo. Però è interessante invece essere in grado, come ovviamente soggetto politico complessivo, non come individui, affermare che anche in uno stato di, come dire, di poca informazione, travolgimento emotivo, poi voglio vedere appunto in tempo di guerra, già adesso non è facilissimo non cedere appunto a dei ricatti economici, come si faccia appunto a rivendicare che anche lì c'è una soggettività che va rispettata in quanto tale e non svilita. Né a me quando ti fa comodo, perché queste donne sono uscite di galera per l'appunto, e né nel bene né nel male.
Allora, c'era Luciana.
Sì, a me, appena ho visto il vostro, diciamo, annuncio, è venuta in mente la testimonianza di Margherita Duras nella vita materiale, nella vita materiale, dove lei, da combattente nel macchietto francese, ha partecipato alla tortura. E mi viene in mente, allora, dov'è la soggettività? È che lei, rispetto a questa cosa, ha tenuto aperta per anni la ferita, continuando a interrogarsi su questo. Allora io credo che non si possa parlare di donne cattive, donne buone, ma donne che compiono azioni cattive, buone, ma dove sta la differenza è proprio in questo continuamente tenere aperto l'interrogazione su ciò che tu hai fatto. mi sembra che, tu hai detto, queste donne invece un po' legate al giudizio che le ha favorite per essere scarcerate, quindi un giovane impatto, hai detto questa ipertrofia dell'immaginario, dove loro quindi perdono soggettività. Tutte hanno una soggettività, alcune se la fanno portare via, altre invece continuano ad avere, a coltivarla, perché la soggettività è qualcosa che tu devi nutrire, insomma, non è data per scontata. Ecco, queste erano le riflessioni che mi erano venute in mente e forse indagare anche con queste testimonianze, io l'ho sentita come vera, molto vera, quella della Margherita, molto forte, no? Come potrebbe servire anche per illuminare questo tema, come le donne si fanno coinvolgere in azioni che sono malvagie.
Sì, io due cose, non posso dire? C'è qualcuno? C'era qualcuno prima?
Cettina?
No, volevo dire alcune cose a proposito della scelta che queste fasciste fanno. Perché tu dicevi c'è una non scelta, perché spesso sono coinvolti perché o per fame, per la povertà, e quindi aderiscono alla Repubblica di Salò per soldi, così. Però sicuramente durante il ventennio il fascismo ha organizzato queste donne e le ha organizzate secondo due modelli sostanzialmente, che non sono che non è soltanto quello del materno, cioè del femminile materno, ma è anche quello dell'atleta, per esempio penso alle accademiste di Orvieto, che l'Accademia d'Orvieto proponeva un modello femminile estremamente emancipato, di donne che esponevano i propri corpi bellissimi, forme così atletiche, eccezionali, eccetera. So che molte di queste, dopo l'8 settembre, aderiscono alla Repubblica di Salò, quindi fanno una scelta politica, cioè non è una scelta per povertà o per fame, ok. E quindi mi riferivo anche al discorso che faceva lei, Mariana Rossi, a proposito della scelta politica, perché a me interessa, cioè capire come un movimento femminista, no, che esisteva tra la fine dell'Ottocento e il primo del Novecento in Italia, abbia poi aderito già nel 19 ai fasci di combattimento, gran parte di queste donne hanno aderito ai fasci di combattimento in nome del diritto di voto, tra l'altro amministrativo, e poi siano finite, qui Teresa Labriola e tante altre, e poi siano finite socialiste anche come la Margherita Sarfatti, e poi appunto come siano finite inquadrate dei fasci femminili. Tra l'altro all'interno dei fasci femminili il dibattito appunto, come ricordava giustamente Liliana, le donne chiedevano le armi, cioè il conflitto c'era con Mussolini, non era solo il capo, no? C'era un conflitto forte perché chiedevano le armi, cioè volevano effettivamente non essere solo quelle che facevano assistenza eccetera, ma avevano questa idea di cittadinanza legata alla politica, ma la politica che significa essere in armi secondo un modello che va dalla rivoluzione francese in poi eccetera. Ecco, mi chiedevo se l'adesione alla Repubblica di Salò non fosse per loro diventato una specie di sdoganamento, cioè la possibilità di entrare in armi, finalmente emanciparsi, tra virgolette, ecco, all'interno di una Repubblica che le rendeva finalmente come gli uomini, emancipate nel senso.
Per le ausiliarie, ecco, in particolare, quelle che per le ausiliarie, certo, in particolare. Quelle che aderiscono al servizio ausiliario femminile, sì, certo. Anzi loro scrivono nelle loro lettere, certo, che rivendicano una parità fisica e ideale, certo, con i combattenti. Certo. Tanto è vero che ci sono tantissime deroghe poi rispetto alle regole imposte dal servizio ausiliario femminile. Queste donne, cioè quelle che vogliono combattere, magari scavalcano il comando generale del servizio ausiliario femminile, scrivono direttamente a Mussolini per farsi, tra trasferire in un reparto operativo, perché secondo il regolamento del SAF le donne dovevano essere impiegate solo in enti, cioè avere compiti sussidiari, dovevano sostituire gli uomini, ma avevano il divieto di usare le armi o di essere inserite in reparti prettamente operative. In realtà ci saranno tutta una serie di deroghe a questa norma, e molto spesso concesse dallo stesso Mussolini in persona, che trasferisce le ausiliarie ai reparti operativi per venire incontro a un loro desiderio. E sì, loro vorrebbero combattere, questo è in dubbio, fuggono anche, disertano per andare al fronte, ci sono tutta una serie appunto di inchieste rispetto a questo. Quello che loro non rivendicano è il diritto di voto però, cioè rispetto alle partigiane, alle resistenti, loro non rivendicano assolutamente la cittadinanza politica. No, per loro non mettono neanche in discussione poi i ruoli tradizionali, no? Perché comunque nella società, cioè il SAP lo considerano comunque una parentesi all'interno di un contesto bellico.
Ma infatti la maggior parte poi rifiuta la definizione di femminismo.
Assolutamente,
nero,
sì.
Con Iata Brenda Ciano.
Sì. Loro non si definiscono assolutamente delle femministe, no. Il loro modello è assolutamente quello maschile di riferimento, quello virilista, come diceva. Quello sì, non assolutamente poi appunto le. Come diceva anche la propaganda fascista, insomma la donna emancipata all'occidentale, all'anglosassone, è una donna comunque decadente, cioè, non rientrava comunque nel loro quadro simbolico o culturale. Questo lo dicono ancora oggi intervistandole. No, noi al limite una mi aveva detto. Al limite, se parliamo di femminismo, possiamo definirci femministe del dovere, ma noi non rivendicavamo diritti, ma noi volevamo essere utili alla patria, non è questo.
Cioè, madri coraggio, perché emancipate se sono maschile, no?
Finito?
Sì, io volevo dire questa cosa, c'è qualcuno?
Volevo dire una cosa,
ma una cosa brevissima.
Ah, veramente?
Ha una testimonianza da Elena Lombardi.
Ah, aspetta, allora sì.
Beh, io sono di una notissima famiglia di partigiani, perché mio zio era Riccardo Lombardi, mio padre era Lombardi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ho delle testimonianze dirette, ma volevo solo dire quello che è capitato a me. Io avevo 3 anni ed ero all'asilo. I miei genitori si sono rifiutati di mettermi gli spadacci e io sono stata discriminata all'asilo, nessun bambino giocava con me e la stessa maestra dell'asilo proprio mi trattava male. È una cosa che naturalmente adesso mi lamento adesso, perché dopo io ero diventata una bambina timidissima, naturalmente ci è voluto molto tempo prima che recuperassi. Comunque voglio dire a che livello era la discriminazione, non era solo la donna. E aggiungo che voi dite la percentuale, ero l'unica in tutto l'asilo, l'unica nell'asilo e nella scuola. Quindi non erano molte le persone che si opponevano al fascismo, collaboravano più o meno tutti. L'unica che mi ricordo che mi difendeva era una bidella. Perché è questo, collego con un altro discorso, quello che qui non ho mai sentito dire da nessuno di voi, l'enorme differenza culturale che c'era allora tra l'uomo e la donna, enorme, tant'è vero che io tutti gli uomini che ho conosciuto partigiani partivano da un'ideologia, la Repubblica di Platone, eccetera, 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 mentre le donne che ho conosciuto, nessuna di loro aveva in questa base, erano sempre una, posso anche enumerarle tutte perché mi ricordo, una il padre era ucciso dai fascisti, l'altro, insomma, tutto per ragioni familiari, ma mai per questa ideologia di base maturata dentro. Quindi da questo deriva anche l'enorme la grandissima non partecipazione, soprattutto delle donne, al movimento antifascista, perché appunto poi si riducevano a fare il mercato nero, a fare altre cose, ma non si può dire che le donne antifasciste hanno avuto un ruolo potente, non c'è, ma a mio parere per quel che ho visto io proprio non c'è stato.
C'è una minoranza invece adesso di lei che veramente ha preso in mano le coscienze,
che di per sé è una minoranza di scelta, ha trovato il modo di opporsi.
No,
io volevo solo dire una cosa, poi dico una cosa ancora velocissima.
No, io volevo